Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib, e sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, arrestati autori dell'attacco terroristico a Isfahan. Iran e Bielorussia firmano il memorandum d'intesa. Qatar rifiuta di normalizzare rapporti con il regime sionista. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima e vi presento la programmazione di oggi, mercoledì il 23 novembre 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. Dopo il commento di oggi vi invito proprio ad ascoltare la rubrica Conoscere Islam, un programma dedicato alla presentazione della fede islamica. Ed ora amici passiamo alle notizie. Il Dipartimento di Intelligence del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha arrestato gli autori del recente attacco terroristico che ha ucciso tre forze di sicurezza nella città centrale di Isfahan in Iran. Il portavoce delle unità del Pasdaran ha dichiarato che le forze del Dipartimento di Intelligence hanno identificato e arrestato il membro di una squadra terroristica che ha ucciso due militari Basij e una forza di polizia. L'agguato è avvenuto il 16 novembre scorso. Il gruppo terroristico era composto da un numero di noti delinquenti di alto profilo della provincia con precedenti penali e legami con l'MKO. L'attacco terroristico è stato effettuato con fucili di assalto. Il portavoce ha osservato che durante una perquisizione nelle abitazioni degli arrestati sono stati sequestrati ordini esplosivi improvvisati e varie armi da fuoco e armi bianche. Le Camere di Commercio dell'Iran e la Bielorussia hanno firmato il memorandum d'intesa. Secondo l'IRIB, martedì sera a Teheran si è tenuto un incontro tra gli attivisti economici dell'Iran e Bielorussia, con la presenza di Mohammad Mukhber, primo vicepresidente della Repubblica Islamica, e Roman Gravchenko, primo ministro della Bielorussia. Al termine dell'incontro è stato siglato un protocollo d'intesa tra le Camere di Commercio dei due paesi. Il governo del Qatar si è opposto ancora una volta a qualsiasi normalizzazione dei rapporti con il regime sionista. La posizione del Qatar riguardo alla normalizzazione delle relazioni con il regime sionista è costante, non cambiata, secondo quanto affermato dai media francesi citando un funzionario del paese del Golfo Persico. La fonte ha aggiunto che la questione dipenderà dalla risoluzione della questione palestinese, affermando che il Qatar non ha osservato alcun cambiamento positivo riguardo al processo di pace e riconciliazione in Palestina nella fase precedente. Nel 2020 alcuni paesi arabi dipendenti come Emirati Arabi Uniti e Bahrain, con la mediazione dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, hanno avviato la normalizzazione dei rapporti con il regime sionista. Questa questione non è stata accolta con favore da altri paesi arabi. E martedì mattina una decina di coloni hanno preso d'assalto la moschea di Al-Aqsa, guidati dal membro estremista della Chiesa israeliana, sotto la stretta protezione della polizia di occupazione. Fonti locali hanno riferito che decine di coloni hanno preso d'assalto Al-Aqsa dalla porta al Mugharabi in gruppi successivi e hanno effettuato visite provocatorie ed eseguito rituali nei suoi cortili, specialmente nell'area di Bab al-Rahman. La polizia di occupazione continua a limitare l'ingresso di fedeli da Gerusalemme e dai territori occupati del 1948 verso Al-Aqsa, tra i continui appelli dei gerusalemmitani e intensificare la presenza permanente dei murabitin per contrastare i piani dell'occupazione e le incursioni dei coloni. Ogni giorno, tranne venerdì e sabato, Al-Aqsa è soggetta a una serie di incursioni di coloni al mattino e alla sera, nel tentativo di imporre un piano per dividerla temporaneamente e spazialmente. Violente proteste ieri notte alla Foxconn, la fabbrica di Zhaozhou nella Cina centrale, che assembla circa l'80% degli iPhone dell'Apple venduti nel mondo. Secondo i video circolati sui social cinesi e su Twitter, gli operai sono usciti dai loro dormitori all'alba, iniziando a spintonare le guardie e a rimuovere le barricate. Gli agenti hanno iniziato a sparare gas lacrimogeni. I lavoratori hanno risposto usando gli estintori. Secondo alcuni testimoni, la protesta è scoppiata per i salari non pagati e per le restrizioni contro il virus. Recentemente ci sono state molte speculazioni sui media sui negoziati con la Russia, ma solo l'Ucraina determinerà quando e come negoziare con l'aggressore. Non ci sarà accordo sull'Ucraina senza l'Ucraina. Lo ha detto il ministro degli esteri ucraino Dmitry Kuleba, parlando di un possibile ritorno dell'Ucraina al tavolo dei negoziati con la Russia. Il rappresentante della diplomazia ucraina ha sottolineato che il presidente Zelensky ha già dettagliato al recente vertice del G20 i requisiti necessari per tornare al tavolo dei negoziati. Solo azioni reali da parte della Russia, come la cessazione degli attacchi terroristici contro le infrastrutture ucraine, il ritiro delle truppe dal territorio ucraino, il rilascio di tutti i prigionieri e deportati, possono aprire la strada alla pace, ha affermato Kuleba. Il governo estone ha fatto sapere che pubblicherà oggi la lista completa dei 322 monumenti di epoca sovietica presenti nello spazio pubblico del paese possibile di rimozione. Dopo l'aggressione della Russia all'Ucraina, analoghe misure di rimozione di simboli di epoca sovietica sono state prese dalle vicine Lituania e Lettonia. La lista è stata ideata per velocizzare il processo di rimozione di monumenti e memoriali che esaltino l'Unione Sovietica e il suo ruolo nella storia dell'Estonia, iniziato per decisione governativa durante la scorsa estate. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6,1 è stata registrata alle 4 ora locale nel nord-est della Turchia, secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Italiano del Servizio di Monitoraggio Geologico statunitense USGS. Il sisma ha avuto ipocentro a meno di 10 km di profondità ed epicentro a 15 km a Duzce. Il ministro della Sanità, Fahrettin Koda, ha tweetato che 22 persone sono rimaste ferite, una gravemente, dopo essersi gettata da un edificio in preda al panico. Le prime immagini hanno mostrato persone coperte fuori dalle loro case durante le prime ore del mattino. E il colosso russo Gazprom minaccia di ridurre dal lunedì prossimo i flussi di gas attraverso l'Ucraina, ultima rotta del gas russo verso l'Europa. L'annuncio giunge in risposta al fatto che Kiev starebbe trattenendo per sé parte del metano destinato alla Moldavia. Dalle 10 del 28 novembre Gazprom inizierà a ridurre la fornitura di gas al GIS stazione di comprensione di Suza per il transito attraverso l'Ucraina per un quantitativo pari a quello giornalmente non consegnato, afferma Gazprom sul suo canale Telegram, accusando Kiev di essersi impossessata sinora di 52,5 milioni di metri cubi di gas. Ogni giorno transitano attraverso l'Ucraina circa 42 milioni di metri cubi di gas russo. La notizia ha provocato un rialzo dei prezzi sul mercato di Amsterdam, dove il gas viene scambiato a 119 euro al megawatt ora. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Attacco alla Polonia. La Polonia è un membro della NATO e un attacco a questo paese è considerato un attacco a tutti gli stati dell'alleanza. Gli articoli 4 e 5 del Trattato Atlantico prevedono rispettivamente la convocazione del Consiglio della NATO su richiesta di uno Stato membro e l'immediata risposta militare da parte di tutti a sostegno del membro dell'alleanza sotto attacco. Nella serata di martedì 15 novembre, mentre i leader mondiali erano riuniti al G20 di Bali, un paesino polacco è stato colpito da attacco missilistico e due persone sono morte. Subito si è pensato che fosse la Russia il responsabile, che però ha negato. Diverse fonti, tra cui la NATO e lo stesso presidente polacco, hanno affermato che si è trattato di un errore e che il missile lanciato dall'esercito di Kiev. Non c'è nulla, assolutamente nulla, che suggerisca che si sia trattato di un attacco intenzionale alla Polonia, ha dichiarato il presidente polacco Duda a proposito del missile che ha colpito il suo paese. I vertici di Varsavia, il segretario generale della NATO Stoltenberg e persino il presidente degli USA Biden hanno tenuto subito una riunione di urgenza per concordare i termini della dichiarazione sull'incidente che ha tenuto il mondo in sospeso per qualche ora. È stata l'opera dell'Ucraina di Zelensky, per riassumere la natura della provocazione messa in opera dal regime di Kiev con il lancio del missile in territorio polacco. Basta pensare all'operazione di false flag, di disinformazione attiva, come sarebbe giusto chiamarla. Contando sulla complicità polacca, è stata un'operazione grossolana di un governo che sa di poter spacciare la sua propaganda come verità assoluta, approfittando della censura ai media russi e dell'accondiscenza dell'Occidente, che ha completamente rovesciato la verità storica, militare e politica che fa da sfondo all'operazione russa in Ucraina. I rilievi satellitari statunitensi e russi sono stati subito in grado di rilevare la falsità, affermando da Kiev a Zelensky che ha tenuto una penosa marcia indietro parlando di tragico incidente, ma non c'è stato nessun errore.
Conoscere
Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! È a dire poco drammatico che la gente abbia iniziato ad attribuire falsi hadith al santo profeta, la pace sia con lui, già durante la sua vita. Il profeta avvertì i musulmani riguardo tale fitna con queste parole: «Certamente vi sono molti che creano menzogne a mio riguardo, ed il loro numero aumenterà. Chi dice intenzionalmente una menzogna contro di me deve preparare la sua dimora nel fuoco. Pertanto, ogni volta che vi viene narrato un hadith, sottoponendolo alla prova del libro di Dio e della mia sunna stabilita, e ciò che è conforme al libro di Dio, pretendetelo, e ciò che è contrario al libro di Dio e dalla mia sunna, rifiutatelo». Questo celebre hadith è molto importante e invitiamo a tenerlo a mente. Dobbiamo comprendere che il profeta, la pace sia con lui, ha indicato il Sacro Corano come riferimento per giudicare un hadith e non negli hadith per giudicare il Sacro Corano. Chiesero all'Amir al-Mu'minin Ali perché vi fossero differenze nelle tradizioni attribuite al profeta. Egli rispose: «Certamente sono comuni tra la gente cose corrette e cose scorrette, vere e false, abrogate ed introdotte, generali e particolari, definite ed indefinite, cose esatte e congetture. Anche durante i giorni del profeta gli furono attribuiti falsi detti, tanto che ebbe a dire durante un suo sermone: chi mi attribuisce una falsità avrà per casa l'inferno. Coloro che narrano le tradizioni sono di 4 categorie, non di più».
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24 tutta la settimana e potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/it per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
L'imam Ali, parlando della prima categoria, si riferiva ai mentitori, ipocriti. L'ipocrita è una persona che mette in mostra la fede e adotta l'apparenza di un musulmano. Non dubita nel peccare né si mantiene lontano dal vizio. Coscientemente attribuisce falsi detti al messaggero di Dio, che Dio benedica lui e la sua progenie. Se la gente sapesse che è un ipocrita e un falso, non accetterebbe niente da lui e non ne approverebbe quel che dice, ma affermano di essere compagni del profeta, di averlo conosciuto, di aver ascoltato i suoi detti direttamente da lui e da lui aver acquisito la conoscenza. Per questo la gente accetta quel che dicono. Anche Dio vi ha ben avvertiti riguardo agli ipocriti, descrivendoli molto bene. Essi hanno mentito sul santo profeta dopo la sua morte. La situazione peggiorò comunque dopo il martirio dell'imam Ali, quando Muawiya istituì quello che può definirsi come il primo dicastero per la falsa propaganda nel mondo. Non è questo il luogo per approfondire aspetti meschini. Coloro che vogliono saperne di più possono fare riferimento al Sahrul Nahjul Balagha di Ali ibn Abi Talib di Mu'tazili, che riporta parola per parola il Kitab al-Ahadis di Abul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Abi Sufyan al-Madani, mostrando come questo dicastero si sviluppò gradualmente finché tutti gli hadith che li compose si diffusero nel mondo islamico. Questi hadith furono insegnati ai bambini nelle scuole insieme al Sacro Corano. Questo testo riferisce come la malattia avesse infettato tutti i gruppi, soprattutto i più devoti, che recitavano il Sacro Corano e a cui si insegnava ad essere timorati di Dio. Erano soliti inventare hadith per ottenere benefici dai governanti. Questi falsi hadith raggiunsero infine anche coloro che avevano una valida formazione religiosa e che non approvavano la menzogna e la falsità, ma credendo nella loro autenticità li accettarono come tradizioni genuine e li trasmisero. Il nucleo di questo dicastero era formato da quattro narratori di hadith: Abu Huraira, Amir ibn As, Muaira ibn Shuba, che erano tutti sahaba, vale a dire compagni del profeta, e Urwat ibn Zubair, che era uno dei Taibiyun, cioè discepoli dei compagni. Ma ci sono centinaia di narratori indipendenti che hanno svenduto la propria religione unicamente per i benefici mondani. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi invitiamo a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate. Thank you.